anche prima di tutto ringraziarvi, però iniziare. Allora, questa sera porteremo, chiamiamole così, una serie di interventi relativi al libro che presentiamo, che è anche un'occasione per ricordare Primo Moroni, scomparso nel 98, è morto, scomparso mi sembrava più
poetico.
E questo libro che presentiamo si divide, beh, intanto lo facciamo per mettere anche un punto fermo rispetto a quanto ci è successo più di un anno fa, credo che su questo siete tutti al corrente, che siamo stati sgomberati e noi riteniamo illegalmente, secondo la legge che loro signori dicono di amministrare. Ci sarà un'udienza a maggio e su questo poi dopo il compagno Paolo ce ne parlerà. Mentre nella prima, il libro si divide praticamente in due parti, che sono una, un'intervista che Primo Moroni rilasciò nel 95, relativa a tutta quell'esperienza che si era svolta in Conchetta, che durava già anni, oggi tocca 34 anni, e abbiamo fatto anche il record noi, perché in 34 anni abbiamo avuto 3 sgomberi e 3 rioccupazioni. Sotto questo punto di vista capiamo che l'autorità se la sia un po' legata al dito, e sotto questo piano, dove poi credo Paolo si dilungherà più di me, vogliamo ricordare a tutti: teneteci sempre d'occhio, perché non è che in questa città molti ci vogliono bene. Comunque, nella intervista a Moroni, Primo va a raccontare un po' tutte la prima occupazione, adesso vado molto velocemente, il famoso sgombero con le anime, come venivano chiamate, le strane creature, come diceva Pino, cioè i punk che avevano cominciato a frequentare prima la libreria e poi
creature simili.
Sono strane creature, adesso non mi dico causa. Comunque erano strane, ecco. Il virus e tutte queste esperienze, e saranno una parte proprio di questi giovani che creeranno quel caso eclatante, perché nel corso di un tentativo poi di sgombero sempre di questo stabile, loro saliranno sul tetto e cominceranno a tagliarsi e il sangue veniva giù dal tetto. Non è bello, insomma, vederselo, quegli spettacoli, dove una Milano che aveva ancora un po' il cuore in mano, insomma, dice no, questo no. Oggi non lo so come andrà a finire. E poi l'esperienza durata molto poco di quel trasloco, definiamolo così, all'acquario, davanti alla stazione di Porta Genova, il quale era, che era un ex deposito della TM e che sarà anche incendiato, il ritorno in Conchetta, insomma, è un luogo che là, dunque, poi non dobbiamo dimenticarci che a un certo punto non è, vado molto veloce perché la storia di 34 anni bisognerà farlo, ci vorrà un libro grossissimo. C'è poi il ritorno, che a un certo punto l'esperienza della libreria Calusca chiude e le creature simili diranno a Primo e alla sua libreria di venire qua, e questo è del 92, scusate se per caso sbaglio, però mi pare il 92, E quindi la libreria Calusca tornerà in questo spazio. In questo spazio, dopo la morte di Primo, ci sarà pure la disponibilità per costituire l'archivio Primo Moroni. Insomma, arriviamo ai giorni nostri. Arrivando ai giorni nostri, però, nella seconda parte del libro si parla di tutta l'esperienza del comitato Torricelli Conchetta, dove un antisegnano, diciamo, uno tra coloro che c'erano, c'è e ci sarà, che è Pino, forse ci racconterà un pochino anche di questa esperienza che sotto certi aspetti, proprio andiamo al 76, che si snoderà lungo tutto questo triangolo dei destini incrociati, veniva chiamato. E quindi io niente, darei la parola a Pino, perché a Paolo perché dopo, prima a Paolo, va bene. Allora Paolo ci riporterà, io ho fatto un po' un'operazione vintage, come la chiamano oggi, mentre Paolo ce la farà dell'oggi.
Non è che, cioè, non ho da raccontare delle cose particolarmente nuove, nel senso che chi frequenta questo luogo sa, soprattutto in una sera come questa, sa benissimo cosa abbiamo attraversato, e credo che la maggior parte di voi siano tra quelli che hanno anche permesso che questo posto fosse ripreso, nel senso che una delle cose che ha scatenato lo sgombero del 22 gennaio del 2009 è stata una grande solidarietà, piacerebbe usare solo tanto questa parola, non molto di più, che in qualche maniera ci ha anche dato tutta la forza per rimanere sempre coerenti sui modi e metodi che abbiamo utilizzato, e soprattutto ci ha fatto capire che nonostante noi non avessimo questa ambizione, che in quel periodo, forse non so se ora sarebbe la stessa cosa, io ritengo che la solidarietà non sia illimitata e a tempo, penso che abbia sempre delle ragioni e abbia, deve affondare in qualche modo le radici nei contenuti che si è portato avanti in questo tempo. Questa solidarietà ci ha dato, dicevo, la forza e ci ha restituito tutto quello che noi abbiamo cercato di fare in questi anni. Non abbiamo dovuto fare delle cose tanto diverse, abbiamo soltanto dovuto essere noi stessi e abbiamo cercato di gestire la situazione fuori da Conchetta dal 22 gennaio alle 2 del pomeriggio, quando ce ne siamo andati mentre venivano saldate porte e finestre, per andarcene a Palazzo Marino, diverse centinaia di compagni, compagne e frequentatori, non necessariamente militanti, che hanno voluto essere lì, abbiamo messo in campo quello che siamo. Dicevo, tutto questo è stato possibile per la storia che abbiamo alle spalle, perché sono stati tanti momenti in cui abbiamo fatto proprio riferimento a quello che abbiamo imparato facendo, per cui parlare come ogni anno preferiamo, ci piace ricordare Primo Moroni con qualche cosa di significativo oltre che con una serata. Ovviamente Primo Moroni era al nostro fianco in quei giorni, senza alcun dubbio, come lo è sempre stato, ma non per retorica, non abbiamo mai fatto troppe cerimonie piagnucolose o così, abbiamo messo in campo, al di là dell'affetto che è stato fortissimo, l'amore che è stato fortissimo, abbiamo messo in campo un confronto, un incontro, una relazione che c'è stata, e lui è sempre stato insieme a noi come tanti altri. Non posso pensare a Primo Moroni e non posso non pensare, non so, a Gegè, a Vix, a un sacco di Giovannino, un sacco di altre gente, tutta la nostra storia. E quindi con tutto questo karma, con tutto questo pathos, noi abbiamo deciso subito, quel giorno, 22 gennaio, alla mattina, abbiamo deciso che noi siamo rientrati in Conchetta, senza dubbi. Le modalità, i modi, il momento ci siamo riservati di lasciarlo come sorpresa. Quelli che dovevano saperlo l'hanno saputo e assieme l'abbiamo fatto. Non soltanto solidarietà, dicevo, magari il nostro, senza che noi ne fossimo completamente consapevoli, in quel momento tanta gente diceva non se ne può più, anche questa non è accettabile. E forse siamo stati investiti anche di questo desiderio di una città in un altro modo. Noi abbiamo cominciato in realtà molto tempo prima, perché non avevamo la certezza di uno sgombero, però avevamo in atto una causa che il Comune aveva intentato su di noi, con noi, ha individuato due persone, le ha denunciate, gli ha chiesto i danni dell'occupazione, quindi sappiamo che quando si tratta con questi enti o con, guardate la vicenda Bocconi recentemente, che vuole riprendersi lo spazio Usi e così via, condannano le persone a pagare delle spese, a pagare dei risarcimenti, praticamente ti mettono in ginocchio se riescono a portarle a termine, perché o hai le risorse di chi specula in questa città e ti gestisci qualunque cosa, ma se sei una persona normale ti possono veramente tagliare le gambe. Quindi l'attacco non è soltanto al centro, alla situazione politica, alla città, bla bla, ma è anche proprio prendere di mira delle persone. Quindi noi lì abbiamo deciso di rientrare, avevamo la causa, pensavamo che quella causa questa volta l'avrebbero portata in fondo, e invece tra un'udienza e l'altra è arrivato lo sgombero, così fatto, dicevano in fretta e furia, però fatto e sostenuto per un po'. Noi in quei tempi, in quelle settimane, abbiamo attivato tutto quello che erano le nostre energie, tutte quelle che erano i nostri contatti e le relazioni, e tante relazioni si sono messe in contatto con noi, perché quella stessa mattina proprio 2, 3, 4 ore dopo arrivavano messaggi da tutto il mondo, non da tutta Italia, arrivavano messaggi dai disegnatori con cui abbiamo fatto il manifesto che è girato per il corteo, dagli Stati Uniti, da Londra, da Barcellona, da Berlino, da tutto il mondo è arrivato qualcosa, insomma è stato toccato qualcosa che ha toccato tante persone, e questo è stato l'ulteriore forza per decidere che comunque saremmo rientrati, e avremmo cercato di rientrare in un modo particolare, cioè abbiamo cercato di unire per quella situazione diversi collettivi, diversi soggetti che probabilmente, anche a detta di tutti e loro stessi, mai avrebbero relazionato e comunicato, ma assieme siamo rientrati. Abbiamo voluto dare questo segnale. Noi siamo rientrati assieme ad altri collettivi, che non è la stessa cosa che rientrare con i nostri guastatori che hanno fatto un lavoro perfetto, come al solito, e poi con gli altri fuori, come abbiamo fatto in passato, perché la rioccupazione del settembre 89 era andata diversa. Era andata che dopo l'ennesimo sgombero, adesso senza fare troppa cronistoria, però ci sgomberano a gennaio 89, rioccupiamo a settembre 89, in mezzo occupiamo l'acquario in Porta Genova, a casello di Porta Genova, rientriamo, quella stessa mattina veniamo sgomberati, botte, video, tutti avranno visto tutto, dopo 3 giorni siamo rientrati, abbiamo preparato gli zainetti e siamo venuti da Porta Genova a qua, all'acquario, siamo rientrati e abbiamo detto ai carabinieri che erano qui davanti: noi adesso entriamo, venite, vi stiamo aspettando. Ci hanno messo 20 anni, ma sono tornati. Ebbene, con la stessa determinazione questa volta siamo stati, era veramente un'altra città, un altro momento. Queste cose si dicono anche se magari non è che siano proprio, alcune sì sono reati, l'occupazione è un reato, però noi abbiamo detto che ci rivendichiamo tutto. Quindi quando siamo rientrati c'erano tanti collettivi che ci hanno sostenuto, questa è una cosa straordinaria, è stato un segnale importante per la città. Da lì sono partite riunioni, incontri con tutti i luoghi, guarda caso in quell'elenco di spazi in vendita, il Comune ha messo in vendita, come tutti sanno, buona parte del proprio patrimonio, e in questi posti, in questo elenco, non a caso ci sono dalla Cascina Torchiera, l'Arcibellezza, ci sono notizie diverse, sono uscite notizie sui giornali, però il Circo del Ponte della Ghisolfa, però contemporaneamente l'ambulatorio dei transiti ogni 3 mesi ha questo rinvio dello sgombero, il centro sociale di Torricelli, e chi più ne ha ne mette, insomma le case vengono occupate, sgomberate e così via. Allora, questa è la realtà in cui noi ci siamo mossi, e poi l'abbiamo ripreso, il posto l'abbiamo ripreso e così via. Qualche mese fa è arrivata una parte del conto perché fai le cose e poi paghi anche il conto. Per cui sono arrivate 51, non sono esattamente denunce, sono la chiusura delle indagini nei confronti di 51 persone che nei giorni 22 gennaio, 24 gennaio e forse qualcos'altro, forse il 28 febbraio con la manifestazione nazionale dei centri sociali, dove ci sono una serie di reati imputati che vanno dalle manifestazioni non autorizzata alla devastazione e saccheggio, che è un reato pesantissimo, alla rapina aggravata, che è un reato altrettanto pesante, svolto non da singoli ma svolto in associazione con altri, e quindi si prospettano proprio delle possibilità di denuncia, processo, condanna, insomma, non per le scritte sopra i muri e così via. Questo è una parte. Anche in questo caso noi abbiamo cercato di fare un po' di collegamento tra le persone, tra i compagni, i compagni e le militanti in generale, e tant'è vero che nella, chiamiamola, questa specie di festival che abbiamo chiamato 22-13 COP 18 Milano Resiste, vuol dire 22 gennaio 13 febbraio 2010, per sì ricordare quel momento, ma per rilanciare su tutte le questioni del mostro della speculazione, che è quello che sta muovendo veramente le braccia di questo mostro della speculazione, per prendere anche questi posti e prendere tutti i posti della proprietà comunale, che non solo vengono venduti, ma vengono venduti con le regole di un mercato che, quando si vuole, vale per chi deve pagarsi un mutuo, vivere parecchio, e invece con i favori di chi ha i grossi capitali e vuole anche le briciole. Perché io credo che una delle differenze tra allora ed oggi, non che le giunte che ci hanno sgomberato prima, anche se c'erano i signori del Partito Comunista e ho detto tutto, del Partito Socialista e ho detto ancora altro, questi erano buoni, semplicemente forse facevano cadere le briciole dai tavoli, come si diceva, o come si diceva dei democristiani, che mangiavano ma sapevano stare a tavola. Questi qui non hanno spazio, questi non mollano niente, questi vogliono esattamente tutta la città. Le elezioni di questi giorni sono la prova di quello che si stanno per spartire, e così via. Quindi un posto come questo, che si trova investito da uno sgombero come tanti altri, ma con una risposta potente, una risposta un po' trasversale, e che quindi ci dà la possibilità di mettere in campo dell'altro. Noi abbiamo cercato di rilanciare la questione e dell'autogestione principalmente, e di tutto quello che è il contesto che unisce questi posti. Tanto è vero che delle altre realtà, delle altre situazioni si sono create. Questo è un video che, esattamente quando abbiamo ripreso Conchetta, durante i lavori, queste pareti blu sono quei muri che avevano buttato giù per dire che avrebbero restituito lo spazio, perché dopo le varie tensioni sociali eravamo stati in comune, avevano detto che ci restituivano via Conchetta. Hanno iniziato i lavori, hanno demolito gli appartamenti, hanno lasciato il cantiere e noi siamo rientrati. Tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo ricostruito noi. Poi tutti sanno, questa qui è fine settembre 1989, ahimè si vedranno le facce diverse.
Belli giovani.
Ma c'era qualcuno già vecchio? Comunque, questo qui, vabbè, Belloni, cioè, i districcioni erano al presidente del consiglio di zona, una cosa che adesso fa sorridere, nel senso che veramente, cioè, contava già nulla prima, adesso, no? E così via. Quindi noi, come spazio in questa città, con il mostro che è assolutamente in attività, cioè l'8:50
di Milano, sembra 2000 anni fa. Con il mio
8:50 Fiat, col vigile urbano. Sì, poi però sono arrivati la Digos, i carabinieri, la polizia, la Celere, e sono volate mazzate pesanti. Esatto, e quindi la gente sopra, i tagli che descriveva prima Marco, poche persone identificate, denunce che non sono mai arrivate, proprio un altro tempo. Qua invece vanno pesanti. Noi, infatti, a me piace dire purtroppo che sono 51, il vigile pallido che si lancia e vuole entrare, col ciuffo un po'... non era male. No, lo ricordo, proprio simpatico. Ci pensiamo noi, ci pensiamo noi. È veramente un'altra città. E come allora, conquista nostra anche adesso. Comunque, se parliamo e facciamo di questa roba, come al solito, poi ci guardiamo i video e ciao, perché è impossibile non... Invece questo signore qua che arriva a un certo punto in un giornale avvolto una chiave inglese pesantissima con cui cercava di dare dei giornali in testa ai compagni davanti. Smascherato, cosa c'hai di... Insomma, non è stata una roba morbida anche quella?
Quello col basco,
sì.
Mamma
mia, sono io.
Mi tingevo i capelli.
Paolo Cappellone.
Potete spegnere questa roba? Veramente. No, qui siamo i nostri giorni.
Vai, baba.
Si può. Sono 22 anni che si può.
La mini 90 della fabbrica degli innocenti a Ambrate, ragazzi, dove c'è la INSE, un altro collegamento con quello che è accaduto. Vabbè, comunque, veniamo da lontano, non lontanissimo, però questo è un po'.
C'era già Avezzano quei tempi? Sì.
Quello che dirigeva, adesso ci tentano di denunciarci.
Qui adesso identificazione, noi ci facciamo identificare così belli, però bene, insomma, tutto tranquillo. Grande strippo, lasciati tieni giù le mani. Vabbè, dovevamo un po' aspettare, aspettavamo che venisse un po' qualcuno in più. No, la cosa bella lì di quella giornata è che hanno picchiato un sacco di giornalisti. Per cui allora hanno parlato un sacco i giornali di questa storia, ogni tanto li meritano, non è che possono sempre guardare, no? Per cui gli capita anche a loro di essere un po' in mezzo. Quindi si era sollevato un bel casino. Parlando ancora di quella cosa, della recuperazione di qualche giorno dopo, noi avevamo fatto così, avevamo mandato uno dei pulmini 850, uno dei vigili, quello del ladro, in piazza della Scala, mandando un video con tanto di generatore, VHS, una roba già moderna per il tempo, adesso antidiluviana, e alla gente che passava in piazza della Scala vedeva il video delle mazzate del sabato mattina, era lunedì pomeriggio, anzi un martedì, e noi intanto stavamo rientrando, quindi abbiamo un po' distolto l'attenzione e poi siamo rientrati. Questo era uno dei digos buoni del tempo, questo era quello buono. No, questo era quello buono, che bocca intelligente, si vede, semi aperta, cervello attivo.
Bella la vasetta comunque.
Grazie.
La
bandana. Va bene. A questo punto, comunque
quello che gli si sta facendo vedere, che sta leggendo, quello è Finoli, il capo della polizia di allora, il capo della Digos di allora, uno dei vice capo della Digos. Era la delibera del comune di Milano che diceva che dava l'assegnazione di...
Allora, quando a giugno si è deciso, il comune disse che ci avrebbe scritto lo spazio, aveva fatto una delibera. Questa delibera della giunta di Milano era qualcosa a cui noi diciamo, insomma, se avete scritto voi su questa delibera che ci date lo spazio, e quindi dovreste ridarcelo. Infatti dopo ci sono un sacco di botte della serie, la delibera te la do io la delibera. Comunque vabbè, tutto sommato nel bilancio ci sta, le prendi due o tre volte, però è 34 anni che siamo qua, ci può stare. Però ne abbiamo anche data qualcuna, non sembra. Qui invece è piazza 24 maggio, nel periodo in cui eravamo fuori, perché le attività di conquista si sono trasferite là nel frattempo. Tutti voi vi ricorderete così i concerti e tutto quanto, non soltanto. Praticamente non abbiamo più un posto, dobbiamo andare da qualche altra parte, eccoci. E siamo in piazza 24 maggio. Dai, l'ultima cosa, l'accenno che faceva Marco, è che il 25 maggio, veramente cose paradossali all'italiana, nonostante lo sgombero, la recuperazione e tutto quanto, la causa sta continuando. Per cui se c'era stato prima dello sgombero del gennaio 2009 un'udienza, poi ce n'è stata un'altra a giugno e ad- adesso ce ne sarà un'altra, al 25 di maggio c'era stata forse una a dicembre, non ricordo. Comunque il 25 maggio ci sarà l'occasione in cui finalmente il Tribunale dirà che cosa pensa di fare di questo posto, se restituirlo ai proprietari, cioè al Comune. Queste qui sono, questo è l'esercito di terracotta, tutti gli occupanti fuori il giorno dopo appoggiati lì a guardare i carabinieri che stavano dentro e non guardavano, gli appiccicavamo gli adesivi della Moratti e tutto il resto sopra, però la porta e la strada ce l'abbiamo ancora. Insomma, il 25 maggio ci sarà la sentenza di questa causa. Noi non sappiamo se nel frattempo la sensazione che temevano di perdere quella causa che noi abbiamo intentato solo per allungare i tempi è che noi abbiamo detto di essere proprietari dello stabile, noi chiediamo l'uso a campione dello stabile, che è una specie di gioco delle tre tavolette da un certo punto di vista. Però se c'è qualche proprietario, e noi intendiamo per proprietà qualcos'altro, sicuramente questi siamo noi, non è il Comune di Milano. Anche perché nel frattempo, qualcuno si ricorderà, e nel video di prima si vedeva, dove c'è quella putrella lì, in quella ex parete c'erano delle finestre, il centro finiva lì, noi abbiamo ampliato, abbiamo allargato, abbiamo chiesto i permessi per fare i lavori, e abbiamo rifatto i tetti, e non più di 2 anni fa abbiamo speso 15.000 euro per mettere a posto il tetto, cioè ci siamo indebitati quella volta con tantissimi milioni che non avevamo, restituiti tutti ai costruttori, oltre che al nostro lavoro, proprio per prenderci... Sì, pioveva i libri, l'archivio e così via. Quindi abbiamo mantenuto lo stabile in uso, è uno dei pochi stabili con l'uscita di sicurezza, cioè uno dei pochi posti che si fanno. Abbiamo cercato di fare delle cose a norma, con gli impianti e tutto quanto. Questo per la salute nostra e di quelli che vengono qua, al di là del legalismo di merda che viene utilizzato anche per attraverso queste cose per dire che non ci possiamo stare. Quindi l'abbiamo tenuto attivo noi questo posto, l'abbiamo continuato a far vivere. E tutto il nostro lavoro, parlavo di autogestione, come tutti sanno, non è assolutamente retribuito in termini economici, è solo un lavoro militante e volontario che rende possibile questo spazio con l'accesso ai concerti da 3 a 5 euro, i DJ set, il teatro, la musica in generale, il cinema e tutto quanto, i concorsi, tutte le cose che stiamo facendo, quindi è proprio autogestione. Poi lo dirà diffusamente il Tombo, credo, che comunque questo è un tassello di questa storia, vino, che è un tassello di questa storia, sarebbe bello continuare. Inizia dicendo appunto cosa è successo nel gennaio del 2009 ed è soltanto la storia, non è ovviamente la cosa esaustiva di tutto quello che si è fatto. E poi, vabbè, anche con un po' di umiltà, non è che poi ci sentiamo di essere, aver fatto chissà che. Grazie.
Ciao a tutti, mi toccherà fare il vecchio perché l'ha deciso Marco. E quindi vi parlerò un po' della storia di Conchetta, che però non si può parlare solo di Conchetta se non si parla anche di Torre Gemelli, perché l'occupazione è stata unica, nel senso che era stata fatta dagli stessi compagni nello stesso periodo. C'è una differenza tra l'uno e l'altro posto di circa un mese e mezzo. E quindi vi racconterò un po' questa cronologia di questa occupazione, fino appunto allo sgombero che ci fu dell'89, e poi magari... Vedo qui in sala anche la Mariella, che non, quindi non sono l'unico del 76 qui in questa occupazione, c'è la Mariella, che era del collettivo Donne Anarchiche del Torricelli, e poi c'è anche un po' Pubia, che magari ci dirà qualcosa se vuole su Anacleto. Appunto perché questo libro, questo opuscoletto, è stato dedicato a lui. Nel senso, Anacleto, per chi non sapesse, è un compagno anarchico che fu fra i primi occupanti di questo posto. Fu anche un ospedaliere, quindi io me lo ricordo anche nel coordinamento libertario dei lavoratori ospedalieri. E quindi ce l'ho presente anche in tante altre iniziative che con lui facemmo, come le iniziative contro il caro vita, contro il nucleare, che allora fece, poi organizzò anche una spedizione a Comiso con i punk di Via Correggio, quindi partì come iniziativa da questo collettivo libertario che si trovava qui in Conchetta. E quindi questo libro è dedicato a lui, che oggi avrebbe, diciamo, 55 anni. Quindi io parlerò magari di qualche episodio di come l'ho conosciuto. L'ho conosciuto i primi anni 71-72, perché avevo dei problemi con il militare, cioè che nel senso si avvicinava il periodo di partenza, quindi avevo bisogno di contatti, di compagni che sapessero un po' organizzare un po' una diserzione, eccetera. E quindi venni proprio esplicitamente a Milano per incontrare alcune persone al Parco Sempione e mi trovai Anacleto. Allora 17enne che faceva senza coppia con Monna, che era l'altro compagno. Monna. L'altro compagno che però adesso è in Torricelli, anche lui del stesso comitato di occupazione con Chetto Torricelli, insomma facevano coppia fissa. Entrambi erano due bei giovanottoni che io ho detto da me maschio, erano anche abbastanza belli, capelloni, uno biondo e l'altro nero, belli muscolosi, cioè, perché giravano anche a torso nudo e con tutto il
tempo. E quindi
io mi ricordo di questo primo contatto con questi due che mi flasharono un po', perché io arrivavo dal profondo sud e quindi mi rimasi un po' sconvoltino, però no, mica tanto, perché io ero più lisergico di loro, nel senso che il mio periodo invece c'è più, non troppo militante, però abbastanza lisergico come periodo. Quindi vabbè, brighiamo le cose che dovremmo fare, poi l'ho perso di vista, l'ho visto poi varie volte nei vari concerti che si facevano al Palalido, piuttosto che ai festival pop che c'erano in giro. Mi ricordo, credo, a Erba nel 73 ci fu un mega festival pop di 80.000 persone, dove tutti i gruppi della sinistra extracomunitaria partecipavano, e c'era anche un gruppo analogo, i compagni nazi, sempre con la loro tenda e con la loro stampa, che erano sempre presenti. Quindi avevo questi flash qua di rapporti con Anacleti abbastanza saltuari, per poi essere, diciamo, duraturi a partire dal 76 in poi, quando ci fu l'occupazione di questo posto e quando ci fu anche l'esperienza abbastanza famosa delle lotte degli ospedalieri, che in quel tempo conducevano una battaglia abbastanza dura e incisiva. Mi ricordo che nel 78 ci furono scioperi da oltranza che duravano circa più di un mese, nel senso che le prime lotte partirono da Firenze con uno sciopero da oltranza che durava una bellezza di 35 giorni. C'era proprio una classifica ai tempi di vari ospedali di chi raggiungeva, diciamo, 30, 32, 25. Noi, io che lavoravo alla principessa Yolanda, raggiungevamo 28 giorni comunque. Questo era un po' il clima che si viveva a quei tempi. E nel 76, a giugno, c'era stato anche il festival di Parco Lampo del 76, anche quello abbastanza partecipato, anche però conseguente di tutti scazzi che poi ci furono. Era il periodo poi anche della contestazione della Scala, che ci fu nel dicembre del 1976. Era un martedì, mi ricordo, perché noi eravamo abituati a fare le riunioni sempre il martedì, e ancora oggi, dopo 34 anni, sempre il martedì. Quindi non ricordo benissimo, perché c'erano molti compagni che arrivavano feriti dai cortei, perché c'erano state delle grosse cariche a quei tempi, perché non lasciavano avvicinare alla Scala. Ci furono anche grosse autocombustioni di compagni che bruciavano perché non sapevano lanciare bene le bocce, quindi ci furono molti compagni bruciati. Mi ricordo Zaccaria, De era della
Zaccaria,
non Zaccaria dei Transiti, Zaccaria del Comitato di Occupazione di Conchetta, detto Panni per i suoi denti di coniglio. Vabbè, era un organo normale, lo sapevano tutti, non sto dicendo niente di offensivo all'interno di Roma. Cioè, come anche Pierangelo fu coinvolto in quel tempo, anche se non bazzicava Conchetta, Torricelli, ma il centro sociale di Santa Marta, che era a parallela di via Torino, ci fu anche il coinvolgimento di Pierangelo, mi ricordo che fu parecchio tempo anche lui in ospedale. È uno degli episodi che più mi è rimasto impresso di Anacleta, che quando poi ci furono i vari processi in tribunale, mi ricordo che lui, con il mio teleobiettivo da 300 mm che gli avevo prestato, perché lui faceva sempre le foto, no? La usava invece come clava contro dei carabinieri. Così. E a quei tempi il Palazzo di Giustizia non era così come oggi, prima era tutto aperto, nel senso che i cortei potevano entrare da via Preguglia, salire le scale con i cordoni, manifesti, striscioni, attraversare il Palazzo di Giustizia e poi scendere dall'altra parte. E quindi un episodio di questo tipo qua, durante una contestazione per sempre inerente al processo per i compagni all'estate della scala, ci fu questa carica molto dura da parte della polizia, e mi ricordo Anacleto che invece rispondeva attorno con questa macchina. Quindi Anacleto è appunto famoso come compagno nell'ambito anarchico, ma era conosciuto da tutti, cioè tutti lo conoscevano, anche le suore, nel senso, non pensate a male, nel senso che a quei tempi negli ospedali, gli ospedali venivano gestite da suore, non c'erano le caposale come oggi. Quindi siamo in piena, nel 75 c'è stato il periodo in cui le mutue furono abolite, la famosa cassa mutua che c'era nel 75, per dare avvio invece a un sistema un po' più nazionale. Quindi questa era un po' le dinamiche di quel tempo. Oggi invece che quei diritti che avevamo conquistato stanno poi ritornando indietro, perché adesso il discorso è di ritornare ancora alle casse mutue, nel senso che chi avrà i soldi si potrà curare, chi non ce li avrà si risolverà. Quindi stiamo un po' assistendo a un percorso all'indietro di quello che invece allora era un percorso che invece andava in salita, che andava verso posizioni migliori. Quindi questo un po', quindi la storia di questo posto è iniziata appunto nel luglio del 76. Fu intrapresa questa occupazione ad opera di Antonio, che era un compagno del gruppo Bandiera Nera, che lavorava all'aeroporto, un compagno abbastanza sindacalizzato, nel senso che portavano avanti anche lotte sul posto di lavoro, e insieme ad alcuni lavoratori dell'aeroporto, insieme ad alcuni lavoratori dell'Archifar, che era un'industria chimica, insieme ad alcuni lavoratori del policlinico, del comune e di individualità anarchiche del ticinese e non, occuparono questo stabile qui. Quindi questo stabile che però non è come era adesso, nel senso che lo posto dove stiamo adesso era prima un ristorante, quindi fino all'86 era diciamo funzionante ancora come ristorante. Invece l'occupazione riguardava l'ala sinistra del centro, con tutto il cortile, con i tre piani di occupazione che davano sulla via, più i due piani di case che davano all'interno. Quindi questa fu l'occupazione di Conchetta, e tutti questi lavoratori riuniti in coordinamento libertario si trovarono dove adesso c'è la libreria Calusca, e dove prima addirittura era un ex panificio, nel senso che c'era un forno allora dove facevamo il pane e noi lo vedemmo poi a buttarlo giù a fare una sala riunione. Invece il centro Torricelli fu occupato nel settembre 76, sempre dagli stessi compagni, che però poi affluirono altri situazioni come le donne anarchiche, piuttosto che gli studenti del Parini, delle Cortine e degli altri, che diedero vita anche a numerose numeri di riviste di studenti anarchici, come studenti anarchici, gli ospedalieri ho detto, e poi anche un ambulatorio psicosociale gestito da una psicologa e da alcuni infermieri del San Carlo, che qui dove c'è adesso l'ufficio, dove ci sono i computer, c'era questo ambulatorio qui che dava la sua prestazione nel campo del disagio psichico che nell'altro teatro del bambino in età evolutiva. Quindi due occupazioni che si risolsero abbastanza positivamente, nel senso Torricelli addirittura furono occupati tutti i negozi dalla gelateria fino all'attuale centro dove c'è il circolo dei malfattori, tutti i negozi erano occupati, come erano occupati anche i quattro piani che c'erano su. Quindi questa era l'occupazione che si, come ho detto, si risolse abbastanza positivamente, perché erano proprietà private che furono poi quasi regalate al comune, perché intervenne, il libro ne parla in una nota, una legge regionale del 367 che imponeva ai proprietari la ristrutturazione a proprie spese, e siccome le spese erano abbastanza elevate, perché a quei tempi, negli anni 70, questi erano quartieri proprio abbastanza fatiscenti, non erano belli, no? Mi ricordo che le ringhiere di Torricelli erano abbastanza ondulate, nel senso non c'erano sicurezze, i bagni erano due, una all'estremità delle ringhiere con i lavandini fuori, cioè una situazione allucinante, come anche qui in Conchetta, le case erano così, come tutte quelle del quartiere San Gottardo, Argelate, piuttosto che Corso anche Ticinese. Quindi la situazione era così, quindi fu un'occupazione che si risolse con una trattativa, dove l'accordo fu che tutti gli occupanti regolari e non sarebbero stati sistemati in case parcheggio, e poi alla fine dei lavori di ristrutturazione degli stabili, cioè Conchetta e Torricelli, dovevano poi ritornare indietro. Ma ci fu una certa preoccupazione, perché quando uno si parla di case parcheggio uno pensa già alle case Casermone di Quarto Giare piuttosto che Sant'Ambrogio, eccetera, quindi un po' eravamo preoccupati, però invece non è, fu così, perché le case parcheggio furono addirittura quelle di via Scaldasole, quelle di via Corso di Ticinese 98, quelle di via De Amicis addirittura, e se non alcune addirittura qualche appartamento anche in via Laghetto, quelle case ristrutturate proprio addossate all'università. Quindi fu un'occupazione che si risolse abbastanza positivamente, anche per il centro sociale, che però ne ebbe indietro solamente una parte, non tutti i negozi che aveva come occupazione, ma gli attuali due locali che ci sono adesso. Invece per Conchetta la sistemazione per gli inquilini ci fu, però quella per gli occupanti ancora no, non c'è mai stata, nel senso che ormai gli inquilini erano andati via, era andato via anche il ristorante ticinese, e allora il ristorante genovese, e quindi a quel punto si decise di allargare l'occupazione, anche perché erano intervenuti nel frattempo apporti di nuove forze dall'esterno, nel senso che c'era stato nel frattempo lo sgombero del virus di via Correggio e dell'occupazione di via Correggio, che fu dell'84, e quindi dopo vari peregrinari in occupazione di Viale Piave piuttosto che in Piazzale Bonomelli, e poi dopo Piazzale Bonomelli lo sgombero Frizzi e Lazzi, nel senso che la gente si ritrovò per strada, e quindi quando ci fu questa opportunità, cioè il bar Frizzi e Lazzi, nel senso che eravamo tutti lì, cioè al tempo la gente era tutta in quella via lì, addirittura le macchine e gli automezzi non ci passavano, perché talmente era piena di gente, perché c'era anche ai tempi, anche nell'angolo dove c'è il teatro adesso, c'era il cinema Teatro Massimo, dove facevano fior fior di concerti dove tutti arrivavano qui abbastanza numerosi, quindi era un quartiere abbastanza frequentato di notte, quindi c'era questa via e non si poteva proprio passare, quindi a quel periodo bazzicavamo un po' il Trizzi e Lazzi e un pochino anche il centro di via dei malfattori. Poi ci vennero, come? No, Scaldasole fu dopo, nell'89, prima sono... E quindi ci fu nel frattempo anche l'occupazione, dove adesso c'è un negozio di tatuaggi che venne occupato sempre dagli stessi compagni dell'Arias, del Correggio, Virus, del comitato sempre del cinese Genova che aveva sede qui in via Conchetta. E poi dopo, quando si seppe che il genovese aveva abbandonato questa parte qui, ci riversammo tutto in questa struttura e demmo vita a un'unica occupazione. C'era solo il centro sociale, i tre piani erano vuoti, tutte queste porte qui erano tutte finestre affacciate sulla strada, quindi si entrava di qui, da questa parte qui, invece c'erano due muri divisorio in mezzo e si entrava dove adesso c'è il bagnetto qui sulla destra, invece davanti c'era un atrio con un pergolato, con un leder così, che divideva dall'altro cortile. Quindi ci fu questa estensione dell'occupazione che però, come racconta bene nel libro, fu poi il motivo di motivi di contrasto, di conflitto con gli abitanti del quartiere, perché poi questo era un posto che era sempre aperto, nel senso tutti i giorni, tutte le notti, fino alle 4-5, questo era un posto dove non conosceva mai la chiusura, nel senso che c'era sempre qualcuno all'interno, e quindi è normale che questo iniziò a dare fastidio un po' al vicinato, iniziarono un po' gli esposti, iniziarono le raccolte firme, ci fu vari tentativi di pressione su altri organismi, però si arrivò al dunque che nel gennaio 89, senza che ci fu nessun preavviso, si arrivò qui la forza pubblica e sgomberò il posto. A quel tempo non c'era nessuno, c'erano solo tre o quattro persone all'interno che dormivano, quindi provvidero subito a sgomberare, a tagliare le sale, a murare tutto, poi arrivavamo noi in massa, però avevano già rovinato tutto, perché come si usava allora, si usava a distruggere tutto per dare poi la possibilità di rioccuparla. E quindi a quel punto facemmo intervenire noi gli operai per farci dissaldare le saracinesche, dove c'era su un murales contro l'eroina, dicevano eroina, e in corteo con quella saracinesca si andò fino in Corso Duomo, via Torino, in Piazza Duomo, in galleria, dove al centro, dove in galleria, al terzo o quarto piano, c'era l'ufficio dell'assessore Treves, che era allora un assessore di DP, Democrazia Proletaria, no? Nel
senso di, ufficio problemi di giovani.
E lui aveva questa delega.
Noi abbiamo un problema.
Lui naturalmente, come ha detto questo sgombrano, non ne sapeva nulla, e qui quindi caricò alcuni di noi in macchina, cioè dopo un vario casino di ribaltamento dell'ufficio di Treves, con una festa musicale in galleria, con distribuzione di volantini dall'alto, eccetera. Questo qua, non sapendo più che cazzo fare, prese due o tre compagni e li portò dall'assessore Lanzone, all'inizio Lanzone, anche lui un altro compagno di avanguardia operaia, che a quel tempo era assessore, mi sembra,
al Demanio.
No, non era al Demanio, edilizia popolare. Quindi ci furono delle specie di trattative e allora si concordò alcune cose, nel senso che l'accordo fu che siccome lo stabile era pericolante, loro avrebbero provveduto a buttare giù i tre piani, fare l'attuale casetta che c'è adesso e poi restituircelo dopo 40 giorni dallo sgombero. Quindi questo era l'accordo, con uno stanziamento di, allora, di 240 milioni che servivano per ristrutturare il posto con il tetto, piuttosto gli servizi igienici, eccetera. Vabbè, l'intento era questo, si iniziarono i lavori, furono abbattuti i tre piani, rimase solo questo stabile, i bagni furono fatti, però a un certo punto si fermarono perché non... i soldi erano finiti, intanto forse avevano capito che c'era stato fatto un po' uno sbaglio politico nel fare quell'accordo lì, secondo me, perché penso che quell'accordo l'hanno fatto perché è stretto anche dalla mobilizzazione che ci fu e delle pressioni che ci furono in quel tempo, quindi in questo ci sono delle analogie fra lo sgombero del gennaio 89 e lo sgombero del gennaio 2009. Nel senso che anche allora la mobilitazione fu abbastanza imponente, tutto il centro si riversò sempre tutte le sere in piazza, tutte le notti nel quartiere, tutti i giorni nei vari posti dei vari alternativi, facendo autoriduzione come si faceva anche autoriduzione nei vari cinema del quartiere come l'Orfeo, dove mi ricordo si andò in massa al cinema facendo autoriduzione, cioè ci fu proprio un periodo molto intenso di, nel senso che noi volevamo proprio far pressione, nel senso verso il comune, nel dire cioè, avete fatto lo sbaglio a mandarci fuori in strada, adesso ve la facciamo pagare. Quindi tutte le sere si era sui bar dei Navigli a fare casini, a fare le risse, perché poi non si non si pagavano i prezzi assurdi che c'erano allora, quindi si andava via o senza pagare oppure dando un obolo, un'offerta, eccetera eccetera. Quindi i 40 giorni di promesse svanirono, noi intanto ci eravamo appoggiati al centro sociale Scaldasole per sistemare un po' le nostre minime masserizie che avevamo, o piuttosto per incontrarci, per vederci noi e non star sempre in strada. Quindi ci appoggiamo per fare tutte queste iniziative al centro sociale Scaldasole e poi da lì prendiamo la decisione di occupare il dazio che c'è a Porta Genova, che fu chiamato l'acquario. L'acquario era quella struttura di fianco che adesso è murata, dove c'è il parcheggio e l'ingresso della metropolitana, piccolina che c'è in mezzo, quindi fu detta acquario perché allora aveva tutti i vetri sui muri, quindi se noi che eravamo all'interno sembravamo dei pesci in un acquario dove la gente ci... L'acquario durò...
strategico per la convention del PSI di quell'anno, che tutti uscivano a Porta Genova per andare alla salsa, che c'è la convention.
No, fu un anno particolare, quello fu abbastanza carino, l'89 fu molto ricco di...
È quasi meglio star fuori.
E quindi l'acquario durò, diciamo, 3 o 4 mesi, fin quando non decidemmo poi di rioccupare di nuovo Conchetta. Quindi nel frattempo, appunto in questo periodo che ci trasferimmo all'acquario, eravamo sempre presenti nel quartiere e c'è un particolare in cui è raccontato in questo libro dove parla anche dello sgombero sempre dell'89, di quel periodo però del 16 agosto del centro sociale di Oncavallo. Quindi Conchetta venne sgomberato nel gennaio 89, nel luglio invece 89 ci fu lo sgombero violento del centro sociale di Via Leoncavallo, 16 agosto, dove addirittura per piegare la resistenza che c'era all'interno del posto fu addirittura fatto esplodere una mina per provocare una breccia all'interno del centro. Quindi lo sgombero fu abbastanza violento anche quello, ci fu una manifestazione anche lì imponente, nel senso che si parlava di 20.000 persone che quel giorno partirono da Leoncavallo attraverso tutta la città fino ad arrivare all'acquario a Porta Genova, dove ce l'avamo noi. Quindi questo è il periodo 89, agosto. Quindi nel settembre, sempre all'acquario, decidemmo di occupare di nuovo il Conchetta, perché appunto i lavori non andavano più avanti, le trattative sembravano quasi che se le fossero rimangiate, perché poi vennero fuori con una proposta di fare un muro divisorio nel cortile, nel senso di dire un pezzo ve lo diamo a voi e l'altro pezzo ve lo diamo al centro per anziani. Quindi fu un escamotaggio per dividere un po' i compagni all'interno. Comunque adesso il centro per anziani c'è già ci sono molti anziani qua, quindi i giovani stanno arrivando. Quindi a fine settembre, mi ricordo, non so se era il 29 o 30 settembre, ci fu la rioccupazione di questo posto, ma però dopo due o tre giorni ci fu uno sgombero violentissimo. Nel libro ci sono delle foto con addirittura con candelotti lacrimogeni innestati sotto il portone, ci furono delle cariche un po' violente, sette compagni furono ufficialmente ricorsi, sono stati portati in pronto soccorso, altri non, però i feriti furono anche lì abbastanza. Dopo di ciò ci fu l'indizione di una manifestazione, secondo sgombero, e quindi poi il sabato, domenica successiva alla manifestazione rioccupammo di nuovo il centro, e da allora diciamo non abbiamo avuto più problemi con le autorità di qualsiasi tipo fino al gennaio 2009. Quindi dall'ottobre del 1989 al 2009 siamo vissuti qui tranquillamente, così in autogestione. Abbiamo fatto tante di quelle iniziative che nel libro non sono raccontate. Ci sono raccontato solamente tre episodi di rapporti del centro con il quartiere, nel senso che ci rendemmo conto che i problemi con il vicinato era evidente, nel senso che il rumore troppo elevato non permetteva alla gente di dormire, poi era un pisciatoio unico fuori, un bondezzaio, nel senso che siccome l'ingresso era qui, quindi tutta la gente si fermava fuori, era un casino per la viabilità, eccetera. Quindi si prese la decisione di chiudere tutte le pareti, tutti i vani luce che davano sulla strada per aprire solo dal portone. Furono poi fatti impianti di sonorizzazione, e poi parla di episodi di avvicinamento con alcuni inquilini, che per fare questo organizzammo addirittura un paio di cene dove invitammo le famiglie, e quindi dovevate vedere un po' il quadretto, un po' di gente capelloni, gente punk, gente normale a tavola seduti che dovevamo discutere, con primo che faceva da moderatore, che doveva un po' risolvere un po' la questione di convivenza fra il quartiere e il Conchetta, cioè un po' una roba un po' assurda, nel senso che la prima riunione non fu sufficiente, ci fu bisogno di una successiva con un pranzo organizzato alla perfezione in cortile, con addirittura una riunione preparatoria all'interno del centro sull'atteggiamento da avere con gli abitanti del quartiere, nel senso proprio di
per questo episodio vorrei solo ricordare una cosa. È vero che fecero le raccolte di firme per mandarci via già nell'88, però è giusto ricordare che uno dei promotori di quella raccolta di firme era titolare di un'impresa edile. Venire a fare i lavori della situazione.
questo contatto ci fu appunto soprattutto in